Buonasera, cominciamo prendendo per la preghiera un brano dal Libro dei Giudici. Il Libro dei Giudici, siamo ancora abbastanza agli inizi della Bibbia, siamo al settimo libro della Bibbia. Pagina non lo so perché è una tradizione.
Prima che lo trova lo dica.
Giudici 9, 8, 15. Capitolo 9, versetti dall'8 al 15. Come? 213, 214 le pagine. Può essere complicato da trovare, ma sono le cose più facili che faremo, come leggeremo. Pregheremo anche questo brano a cori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi.
E rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano te e gli uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi.
E rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi.
E rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto e al lieto dei tuoi uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi.
Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me il re su di voi, venite, rifugiatevi alle mie ombre, se no esca un fuoco dal rovo e di voi i cedri del libro.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Con questo brano, che sembra essere una favola, all'inizio può quasi metterci un po' di distanza, mettere un po' di distanza fra noi e questo brano, perché se uno comincia a dire si misero in cammino gli alberi, allora comincia già ad avere qualche difficoltà. Poi man mano che si legge si vede che c'è un dialogo fra gli alberi e alcuni di loro, che invece forse è qualcosa di vicino. Si parla di regnare, l'invito è sempre quello, a regnare su di noi. Cioè dietro questi alberi e dietro coloro che si invitano c'è il desiderio di scegliersi un re. Questo brano, che come dice il versetto settimo, viene pronunciato da Jotam nei confronti di un suo fratello, figlio dello stesso padre, Abimelech, che ha voluto regnare facendo fuori, se andate qualche versetto sopra, versetto 5, uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Jerubbaal, 70 uomini. Con il più piccolo, Jotam, sfugge a questa strage e racconta attraverso questo inno, questo apologo, qual è la scelta? La scelta non va a cadere né sull'ulivo, né sulla vite, né sul fico, non accettano di entrare in questa logica di dominio, alla fine viene accettata questa logica dal rovo. Dal rovo, cioè da colui che, potremmo dire, è il peggiore di tutti. Che finalmente qualcuno accetti, finalmente nella logica di questi alberi che vanno in cerca. Cioè, pur di avere qualcuno che li domini, sono disposti a scegliere il peggiore. Come dire, in quello tutti si possono riconoscere. E scelgono quello. E scegliendo quello, accettano di sottomettersi al rovo. Sembra che sia una scelta così grande, in realtà si vede che è l'ultima scelta, quella del rovo. Eppure sarà lui ad essere re. Allora, dietro il semplice aspetto della favola, quasi, pure appunto come tutte le favole, nasconde, rivela una verità molto profonda. E attraverso gli alberi ci fa vedere che cosa avviene, cosa può avvenire nelle nostre scelte. Questa sera ci fermeremo proprio su un brano di Marco dove si parlerà di re, di qualcuno chiamato a regnare su di noi. Allora questo brano ci introduce in quello del Vangelo che è Marco 15, 1-15.
Intanto che cercate il brano, avevo notato che nel testo gli alberi vanno, cioè l'albero è un po' l'immagine dell'uomo, no? Che tiene tra le radici anche sottoterra i nostri oltrepassati, si innalza nell'aria, vive luce, il cielo e cammina. E si dice che gli alberi sono in cammino per cercare un re, qualcuno c'è solo Dio, qualcuno deve re, e annota il testo, tutti vanno dal rovo, tutti. Perché tutti gli uomini vogliono sempre il peggiore, chissà perché. Il rovo accetta, il rovo risponde, venite a rifugiarvi alla mia ombra, che bellissima l'ombra del rovo. Deliziosa. Se no un fuoco esca da me, chi non accetta di stare sotto di me è bruciato. E tutti accettano. Ci sembra una cosa stupida, vero? E invece vedremo che fa parte della sostanza. Perché fin dall'inizio della Genesi il primo re chi è? Caino che uccide il fratello. Secondo è questo. E di tutti i re si dice che fece peggio di tutti i suoi padri, tranne di uno per caso che poi morì giovane, sui 30 anni per una freccia vagante. Allora, la volta scorsa abbiamo visto, mentre prima di leggere il testo, Pietro, che non riconosce questo Gesù come figlio di Dio, tantomeno come Messia e come re, ne vuole un altro. E dopo il pianto di Pietro, Pietro scompare e il testo diventa tutto un gioco di contraddizioni, sembra un gioco di burla, dove la burla è la verità. E la verità è presa in giro. E adesso il Vangelo proseguirà proprio con il cerimoniale di corte. Gesù è il re. Verrà acclamato re dal popolo che gira crocifiggi e verrà proclamato da Pilato con l'editto il decreto di morte. Ci sarà il corteo trionfale che attraversa la città e sarà il cammino verso il Calvario. Scusate, prima c'è nel palazzo del pretorio c'è l'incoronazione del re, perché l'incoronazione avviene in mezzo al centro del potere. Poi esce dal palazzo, attraversa la città con tutti i nemici dietro, e lì sul trono, che sarà la croce, fa il suo giudizio. E vedremo il suo giudizio. Quindi sembra tutta una presa in giro. In realtà questo è il modo in cui Gesù è re, e sulla croce vedremo che c'è scritto Gesù re, cioè Salvatore. di Dio.
Leggiamo il brano.
Marco 15, 1-15. E subito all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E lo interrogò Pilato: «Tu sei il re dei Giudei?» Ora egli rispondendo gli dice: «Tu dici». E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo: «Non rispondi niente? Guarda di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava. Ora, per la festa, liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano. Ora c'era uno chiamato Barabba, legato coi rivoltosi, che nella rivolta avevano fatto omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: «Volete che vi liberi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla che piuttosto liberasse loro Barabba. Ora Pilato di nuovo rispondendo diceva loro: «Che dunque farò di quello che dite il re dei Giudei?» Ora quelli di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Ora Pilato diceva loro: «Che ha fatto di male?» Ora quelli oltre misura gridarono: «Crocifiggilo!» Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso. Come vedete, il brano all'inizio ci dice che Gesù è re e ci fermeremo per capire in che senso lui è re. L'uomo è un animale politico, vive le relazioni con gli altri. Qual è il modo di relazioni che lui propone? Poi il silenzio di Gesù, che già abbiamo visto davanti al Sinedrio, che è fondamentale per la sua liberazione. Poi l'immagine di Barabba, che era uno che voleva il potere, un ribelle, che però non ci è riuscito e doveva essere ucciso. E tutta la gente vuole libero Barabba. E Barabba rappresenta tutti noi, vedremo, che riceviamo la grazia pasquale, cioè senza sapere perché. Noi che siamo tutti uguali a Barabba, vedremo come, veniamo salvati dall'innocente che muore. E poi vedremo l'atteggiamento della folla, che vuole la morte del giusto, perché ha bisogno che il giusto muoia, perché è innocente, perché è innocuo. E noi abbiamo bisogno che ci comandi uno che invece possa nuocere, perché se no non lo accettiamo, perché c'è dentro di noi il male che lo vediamo giustificato in alto e addirittura in Dio, che sarebbe il sommo male, quello che salva se stesso condannando tutti. E Gesù proprio fa cadere questa immagine di Dio, questa immagine di re, questa immagine di uomo, ed è l'unico uomo libero. E prima di entrare nel testo, un brevissimo racconto ebraico. Forse conoscete il romanzo L'ultimo dei giusti, ma ormai è stato scritto molti anni fa, ma c'è un racconto ebraico che dice una cosa ovvia, che tutti facciamo il male e quando lo subiamo lo restituiamo, quindi il male cresce all'infinito e quindi il mondo dovrebbe sprofondare nel nulla, perché il male distrugge tutto. Se no il mondo sta in piedi, perché? Perché ci sono 72 giusti, i quali non fanno il male e lo portano su di sé. E queste sono le colonne del mondo. Se mancasse il giusto o questi giusti, il mondo crollerebbe. Cioè vuol dire che il mondo sta in piedi non perché c'è il male, se non ci fosse sarebbe meglio, ma perché c'è chi è capace di portarlo e di non restituirlo. E il male lo si vince non raddoppiandolo, rispondendo al male col male, ma col bene. E così vediamo che qui Gesù mette in crisi il concetto stesso di re, che per sé sarebbe quello che può dominare tutti gli altri che fanno il male, perché lui può farne molto di più. Può anche tenere a bada tutti gli stati canaglia, perché lui è la canaglia maggiore, solo per questo, ci può farli fuori tutti. Leggiamo i primi due versetti. E subito all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E lo interrogò Pilato: tu sei il re dei giudei? Ora egli, rispondendo, gli dice: tu dici.
Come vedete adesso, Gesù è legato, portato, consegnato. Come già era stato legato, portato e consegnato dai soldati al Sinedrio, ora i sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio lo vedono, lo portano, lo consegnano a Pilato, al potere politico. E poi dopo verrà fuori anche il popolo. Ecco, immaginate la scena di questo, il figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini, ed è un pacco d'oro che ognuno passa all'altro. Passa nelle mani di tutti, e tutti ne fanno quello che vogliono, lo legano, lo consegnano ad altri. Ed è proprio quest'uomo legato, che è la persona sommamente libera, portato via, che è quello che sostiene il mondo, consegnato nelle mani di tutti, per questo è Dio che si dona a tutti, riceve la domanda da Pilato: tu sei il re dei giudei? E perché l'avevano consegnato Pilato, il Sinedrio, a Pilato? Perché gli ebrei non potevano fare le condanne a morte. Roma si riservava il diritto della pena capitale. Allora, volendo che fosse condannato a morte, lo portano dai romani e gli fanno l'imputazione politica che lui vuole essere re.
Sì, quello che volevo dire della consegna, quando diceva appunto che passa di mano in mano, come se questo che è il male che viene operato, di fatto viene vissuto da Gesù in altro modo, cioè quello che Gesù ha detto ai suoi nel cenacolo: prendete e mangiate, continua in tutta la passione. Cioè, prendere Gesù e consegnarlo a Pilato vuol dire che per tutti, perlomeno c'è la possibilità di ricevere questo Gesù tra le mani, così come è stata l'esperienza degli apostoli nel cenacolo. Qua riusciamo a vedere che, come gli apostoli al cenacolo non avevano nessun merito, ma proprio per questo potevano accogliere quel Gesù, così anche queste persone possono non rendersene conto, però quel Gesù sta passando proprio di mano in mano, in questa consegna che viene fatta, come diceva prima Silvano, c'è un capovolgimento, è Gesù che si consegna. Cioè, quello che abbiamo visto nel Getsemani e poi nel cenacolo, adesso diventa la realtà di Gesù, che si offre nelle mani di queste persone. E in questo modo, potremmo dire, regna, è il re, quello che si diceva prima della verità e della burla. Ma stando attenti appunto a quello che è l'apparenza, allora è vedere che cos'è invece la realtà.
E tra l'altra parte, tra l'altro, la parola consegnare, in greco paradidomi, tradere in latino, vuol dire sia tradire, sia consegnare, e si usa sia per il padre che consegna il figlio, sia per il figlio che consegna la sua vita a tutti, sia per Giuda che lo consegna ai sacerdoti, sia per i sacerdoti che lo consegnano a Pilato, sia per Pilato che lo consegnerà ad Erode in Luca. Ed è poi lo riporta da Pilato, sia ancora a Pilato che lo consegna alla croce. E noi viviamo di questa consegna, è lui che si consegna,
nel nostro consegnarlo. Noi lo consegniamo alla morte e lui ci consegna la vita. Cioè è strano, la stessa parola vuol dire tradire, e nel nostro tradimento lui tradisce il suo amore per noi, cioè si consegna a noi. E noi viviamo di questa tradizione, ciò di cui facciamo memoria costantemente, la tradizione che abbiamo ricevuto era che il Signore Gesù, venuto all'ultima sera, prese, spezzò e diede dicendo: questo è il mio corpo consegnato per voi. Noi viviamo di questa tradizione, non del tradizionalismo, della consegna di noi stessi.
E appunto nella consegna che viene fatta a Pilato, poi comincia il secondo processo a Gesù. Dopo che il Sinedrio, cioè l'autorità religiosa da cui tutto nasce, ha interrogato Gesù, l'ha condannato, lo porta da Pilato, dal potere politico, perché possa ricevere la condanna. Ma portare Gesù da Pilato, e questo tema che avanza della regalità di Gesù, c'è la rivelazione stessa di Gesù. Quando Pilato lo interroga e gli chiede: tu sei re dei Giudei? Allora il Vangelo di Marco era partito con la proclamazione di Gesù che il regno di Dio si è fatto vicino. Già in quello c'era un po' la distinzione di che cosa si intende per regalità. Pertanto il regno di qualcuno, il re dei Giudei, il regno dei Giudei contro altri, eccetera. Ma c'è un modo di vivere, che è quello che in Gesù si è fatto vicino. Allora si tratta di vedere quale tipo di re per noi è quello che cerchiamo. Chi stiamo cercando? Se ricordiamo il brano che abbiamo pregato all'inizio, chi desideriamo che regni su di noi? Portandolo da Pilato, questi hanno già in mente un tipo di re, davanti al quale quello di Gesù sembra proprio una caricatura.
Cioè, tra l'altro, noi viviamo dei modelli che abbiamo in testa, no? Perché il re per sé rappresenta l'uomo libero a immagine di Dio, può fare ciò che vuole, totalmente, è l'ideale di ogni uomo essere così. Ma quale Dio? Il Dio che domina, che opprime, che è furbo, fa fessi gli altri, che li condanna e li giudica? Oppure il Dio che è povero, mite, si consegna, perdona tutti, si dà nelle mani di tutti, tiene in mano nessuno, perché appunto è amore? Il primo Dio si chiama Satana, rappresentato dai re. Quando Satana dice nel Vangelo, nella tentazione a Gesù: ascolta, se sei figlio di Dio, guarda, io ti darò tutti i regni della terra perché sono miei, sono il mio potere. Se prostrato mi adori. E Gesù non gli contesta, cioè ha ogni potere, perché dopo Adamo e da Caino le relazioni umane sono strutturate sulla legge del più forte, non sulla legge dell'amore, ma sulla legge della violenza, cioè dell'egoismo e della morte. Ricordate la storia Romolo e Remo? Chi è Romolo? È il re perché ha ucciso il fratello Remo. Ma questo c'è in tutte le culture, che la relazione di dominio si basa sull'uccisione del fratello, cioè degli altri. Chi può uccidere di più domina. Non necessariamente si uccide, ma alla fine si fa anche quello sempre. Che è questo esattamente il contrario di Dio. Per questo Dio non vuole nessun re. E per questo Gesù non vuol diventare re come Barabba, cioè re di Roma, o almeno di Israele. Rappresenta un altro modo di essere re. Voi sapete che i re delle nazioni, no, quelli che sono ritenuti essere re delle nazioni, perché se noi non li ritenessimo non lo sarebbero, perché noi li vogliamo così, perché siamo così anche noi, abbiamo lo stesso modello in testa. Cosa fanno? Spadroneggiano, tiranneggiano, e vogliono essere chiamati anche benefattori, cioè vi schiavizzano e vogliono essere chiamati benefattori. E Gesù dice: non così tra voi. Perché? Perché lui non è così, Dio non è così.
Da qui anche l'importanza per il cristiano di stabilire le sue relazioni anche sociali e politiche, perché poi la religione la vivi nella relazione con gli altri. Se la nostra religione si vive nelle relazioni con gli altri, con gli stessi schemi di dominio e di potere, è orribile, è satanico, è la tentazione che Gesù ha vinto. Non so se è chiaro. Perché noi abbiamo un altro modo di intendere il potere, è il potere di Dio, che è il potere, la possibilità di servire e amare, non di dominare e schiacciare. Non è il potere di morte che conta per noi, il potere di vita, non è il potere del denaro, ma il potere del dono.
Sempre questa immagine che nella passione poi viene sempre messa in evidenza, come il gesto della spada che ha fatto uno dei discepoli di Gesù era indicativo, cioè si può andare dietro a Gesù con la stessa logica, analogamente qui. Allora la questione non è se Gesù è re o non è re, ma come Gesù è re. Questo segna la differenza, perché altrimenti si rischia di fare quello che ha fatto prima il Sinedrio e che fa adesso Pilato, che è quello di mettere sotto processo Gesù. Cioè, detto in altri termini, di mettere sotto processo Dio. Di chiedere conto a Dio, qui in Gesù, di che cosa sta facendo, di com'è. Perché non va bene. E dall'altra parte c'è Gesù che cerca di instaurare con queste persone un colloquio che liberi queste persone. Perché se la figura del re è quella della persona libera, qui c'è un'unica persona davvero libera, anche se in apparenza è legata, è incatenata. L'unica. L'unica libera dagli schemi, da ogni forma di dipendenza. Quello che si diceva adesso, qualcuno è re perché altri lo ritengono tale. Se non ci fossero gli altri, non sarebbe re.
Tu lo dici.
Tu lo dici, dipendi da quello che dicono gli altri. E c'è una sorta di dipendenza reciproca, per cui uno giustifica l'altro. E se io eleggo, come nel caso del rovo, uno che è così, io sono giustificato nel mio essere così. Sono giustificato, perché se chi mi governa è il rovo, allora io sono giustificato in quello che faccio. Capite che sono delle concessioni reciproche in cui non prendiamo in considerazione la nostra libertà, ma viviamo dei rapporti di dipendenza reciproca.
Ecco, e c'è una differenza tra il re e noi, minima. Ma c'è, cioè la sostanza è uguale, che vorremmo essere come lui. Però ricordate Caino cosa dice Dio, che poi non è che lo dica Dio, ma lo dice la storia. Se uno uccide Caino sarà vendicato 7 volte. Cioè ha il potere 7 volte, infinite volte superiore all'altro di uccidere. Per cui devi rispettarlo. Allora in questo modo tutto sommato contiene la violenza degli altri, perché lui è la bestia peggiore. E l'ane quante volte dice? 70 volte 7. E più cresce il potere e più uno è ossecchiato. Ma questo qui è perché tutti abbiamo questo modello di uomo. L'uomo vero è quello lì, ma quello è la falsa immagine di Dio che ha avuto Adamo. Questa è la menzogna. Questa è la distruzione del mondo. E va avanti la storia così, alla cieca. Anche noi cristiani, tranquillo, anche Pietro voleva un re così, tant'è vero che non ha riconosciuto Gesù, perché non lo vuole così. Eppure il male è vinto non da un altro male peggiore, è vinto solo dal bene. Vincere il male col bene, non lasciarsi vincere dal male. Siamo tutti vinti dal male, tutti noi vogliamo un re così, che ci domina, appunto per giustificarci. E invece il Vangelo ci dice c'è un altro modo, che è l'unico possibile, di essere umano e di essere re, di essere libero, che è quello di amare e servire gli uni gli altri, e questo ci rende come Dio. Il resto ci rende come Satana e ci rende impossibile la vita. Ed è importante che cambi la nostra mentalità, perché anche Pilato obbedisce al popolo. Il popolo vuole tutti la morte di un re così, anche Pietro, non ci interessa uno così. Per cui siamo imbecilli, questo è il fatto, siamo ingannati dal serpente. Facciamo il nostro male pensando che sia bene. O pensavo circa i re, quelli che ritengono, no, che sono ritenuti essere re. Pensate quando hanno sganciato le bombe di Hiroshima e Nagasaki, no? Che non si sapeva ancora l'effetto che faceva la prima, che poi non è allegra, perché è semplicemente il detonatore delle bombe attuali, là. Quindi una roba da niente. Ecco, era Eisenhower che ha potuto comandare quella strage che nessuno mai ha pensato nella storia umana, altro che canaglia, perché aveva 5 stellette. Ma siamo bene imbecilli perché uno ha 5 stellette qui? Voi lo autorizzate a fare queste cose e tu gli obbedisci. Ma pensalo in mutande e ridigli in faccia. Non so se mi spiego, è la storia di Renudo. Cioè, lo riteniamo re e che ha potere perché c'è 5 stellette qui. Oh, l'importante è come ragiona, mica le stellette. Perché siamo noi a ragionare. Pensiamo che lui ha il potere di uccidere, allora io obbedisco. Non so se è chiaro. Per questo Gesù dice, tu dici, sì, io sono re, ma come lo dici, non come te. E risponderà in Giovanni, io sono il re venuto a testimoniare della verità, perché voi siete re di menzogna, di burla, di tragedia.
Vediamo i versetti da 3 a 5. E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo, non rispondi niente, guarda di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava. Lo si accusa di molte cose, non vengono esplicitate queste cose, ed è interessante che non vengano dette. E Pilato chiede a Gesù di difendersi. Non rispondi niente. Ecco, è la logica. Attraverso quello che dice Pilato, è quasi che venisse offerta a Gesù la logica del mondo. Cioè, difenditi. Difendi te stesso. Di fronte all'accusa io mi devo difendere. Anche se è un'accusa che non dice niente, che è falsa, Pilato invita Gesù a difendersi. Quasi vuole dettare anche lui come si deve fare. Un po' come Pietro in precedenza. Tutti che vogliono insegnare a Gesù come fare in questo mondo. Quasi che lui sia l'unico a non sapere come si vive a questo mondo.
E se si difendesse Gesù cosa capiterebbe? Che interessante questo silenzio che già abbiamo visto. 3 volte viene fuori anche qui, è qualcosa di divino questo silenzio. Tra l'altro nel processo ebraico, se tu mi accusi di una cosa per la quale sarei condannato a morte e risulta che l'accusa è falsa, sei condannato a morte tu, che mi hai accusato. Per cui il suo silenzio cosa vuol dire? Vuol dire che vuol salvare la nostra vita, se no dovremmo morire tutti. Perché tutti siamo contro di lui da Pietro in giù e Pietro in su. Pietro è il primo papa, ricordate, no? Noi siamo gli ultimi dei discepoli, ma siamo uguali. E se lui parlasse, dice, avete tutti torto, e allora mi difendo e vi condanno tutti. Se l'innocente, lui che è l'unico, volesse difendersi, ci condannerebbe tutti. E invece c'è una legge fondamentale della storia che non riusciamo mai a capire. Che mai il delinquente è punito. Insomma, se io faccio una buona azione, la pago io. Se la faccio una cattiva azione, la pagano gli altri. Ci scoccia, ma è così. Se ti pesto il piede, il male lo senti tu, non io. Il male lo sente chi non lo fa e lo paga sempre.
E anche nelle parole, il fatto che non replichi, non solo non reagisce al male con il male, ma neanche con la parola. Come dire, lo ferma su di sé, questo silenzio di Gesù, appunto, è un estremo gesto,
di amore verso queste persone.
Non è il mafioso, eh.
Sì, non è omertà. E dicendo questo, cioè non dicendo più niente, Gesù in questo modo fa. Per lui parleranno adesso le cose che fa o le cose che patisce, ma di fatto così, in questo modo, fermando su di sé il male dell'altro, fermandolo.
Tra l'altro, da cosa deve difendersi? Non ha fatto nulla di male. Cioè, tra l'altro,
sì.
Chi ha bisogno di difendersi molto con tanti avvocati è perché qualcosa avrà pur fatto. Cosa deve difendersi? Dal bene che ho fatto.
Appunto, nel Vangelo di Giovanni, cioè, durante il processo da Anna, c'è quando una guardia dà uno schiaffo a Gesù, Gesù gli dice appunto: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Dove quella domanda va appunto a servizio di quella persona, perché quella persona si renda conto del ruolo che sta giocando. Come dire, cerca di ingraziarsi i favori del sommo sacerdote, picchiando la persona che sta interrogando, ma non essendo interessato né alla verità, non solo di Gesù, ma neanche di se stesso. Pur di apparire così agli occhi del re, in quel caso del sommo sacerdote, allora compie quel gesto. E Gesù non risponde a questo gesto con il male, ma nemmeno potremmo dire lasciando la persona a se stessa. E anche qui quello che Gesù fa, cioè il non rispondere, porta Pilato a meravigliarsi. Ma allora di fronte a questa meraviglia, se è principio della sapienza, se è principio del sapere, si aprirebbe davanti a Pilato la strada per la comprensione, da questa meraviglia, da questo stupore. Allora o accolgo anche questo silenzio come possibilità per me di capire, di capirmi, oppure lascio cadere questa possibilità.
Tu hai detto una cosa importante prima che vorrei riprendere. Se ho fatto il male, dimmelo. Ma se ho fatto il bene, perché mi percuoti? Perché hai fatto il bene, ti percuoto. Questo è sviluppato in Luca, dove tre volte dice Pilato di Gesù, del Vangelo di Luca: costui ha fatto nulla di male, è innocente. E allora cosa faccio? Dunque punitolo, lo deve punire, e c'è il dunque. Se hai fatto nulla di male, devi pagarlo il bene che fai. Perché metti in crisi chiunque fa il male. Cioè dici, tu sbagli tutto. Se tu gli rispondi col male e lo giustifichi, allora c'è la lotta tra chi ha la testa più dura e chi ha il toro maggiore o il lupo più forte. E questo invece ti smonta il gioco. Capisci? È il re della verità. Gli altri sono re da burla, sono bambini che
dipendono, che non sono liberi, non sono ancora liberi.
E c'è dentro davvero in ciascuno di noi questo gioco mimetico di imitazione dell'uno all'altro per appropriarci delle cose, delle persone. Cioè quel che si chiama peccato originale è una cosa vera, che è distruttivo. C'è un istinto distruttivo che è limitare l'altro nel possedere, no. Si può anche imitare nel bene, come dice Paolo: siate miei imitatori come io sono di Cristo, come Cristo è del Padre. Noi siamo tutti imitatori del serpente.
Versetti da 6 a 10. Ora per la festa liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano. Ora c'era quello chiamato Barabba, legato coi rivoltosi, che nella rivolta avevano fatto omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: volete che vi liberi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia.
Adesso esce questa persona Barabba. Barabba vuol dire Bar figlio, Abba padre, figlio del padre. È il nome che si dava ai figli di nessuno che hanno pure un padre. E rappresenta ciascuno di noi che dopo il peccato di Adamo non ci sentiamo figli del padre. Il padre è il nostro antagonista. quindi siamo figli di nessuno. E siccome ci sentiamo figli di nessuno, siamo fratelli di nessuno, come Caino uccidiamo il fratello, e da qui nasce tutto il meccanismo di potere, di dominio, di stupidità distruttiva, che diventiamo omicidi, e più ne ammazziamo più diventiamo potenti e diventiamo re e diventiamo il modello dell'uomo. Chi ha più gente sotto i piedi è il più grande. Alessandro Magno, Gengis Khan, Napoleone. Parlavamo prima, ve l'ho già detto altre volte, ma vale la pena. Cioè, se uno si crede in Napoleone, normale. Tu, più o meno tutti ci crediamo in Napoleone. Lei non sa chi sono io, infatti non so neanche io. Cerca di avere l'identità dal male che fa. Ma se uno si crede in Napoleone, poco male, va curato. Il brutto è quando crediamo anche noi che sia Napoleone. Allora lo seguiamo e ammazziamo milioni di persone tranquilli. Il tragico è quando lo prendiamo sul serio, non che ci sia. Non so se è chiaro. Perché tutti noi abbiamo dentro questa cosa un po', la vedremo dopo. Quindi questo Barabba, figlio di nessuno, fratello di nessuno, omicida, ribelle, in prigione, in attesa della morte, cosa sarà? Tutto questo è colui che è in attesa di questa liberazione pasquale, di questa grazia, ma che rappresenta ciascuno, prigionieri. È come se dietro questa persona, allora qui sì che ci si possa identificare. Forse facciamo meno fatica a identificarci col re, ma quello che ci rappresenta è questo. È questa persona
che tra l'altro voleva diventare re Barabba, cioè ha fatto la ribellione sperando di prendere il potere
per sostituirsi al re e sposare la stessa logica. Dietro tanti tentativi di prendere il potere c'è la stessa logica di voler perpetuare un determinato tipo di potere. Allora la questione non è tanto se esercitarlo in un modo o nell'altro, quanto che ci possa essere io a esercitare questo potere. Però appunto mi può andar bene anche che lo eserciti un altro, se poi la logica è quella, l'omicidio. Quello che sottostà alla logica di questo re o alla logica di questo Barabba è che per affermarmi io elimino l'altro. Fin quando appunto ci sarà qualcuno che mi libera. E dietro questa quello che avviene per questa festa c'è quello che abbiamo letto all'inizio nell'apologo di Jotan, dove tutti vanno e chiedono qualcosa. Chiedono cioè di perpetuare un determinato modo di vivere. E dietro le parole di Pilato c'è il grande paradosso. Pilato che chiede: volete che vi liberi il re dei Giudei? Cioè Pilato chiede se deve liberare l'unica persona libera. Pilato e gli altri pensano che Gesù sia prigioniero. Pensano che le catene o le corde che gli hanno messo tengano Gesù prigioniero. Veramente qua non ci si accorge, ma scambiamo la realtà con l'apparenza.
Sono tutti loro in prigione, da Pilato in giù.
E si tengono prigionieri vicendevolmente. Allora lo potrà provocare, dice, sapeva che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Cioè Pilato già, poi si vedrà che anche Pilato è dominato da qualcos'altro, però qui Pilato riesce ad avere la lucidità per dire quelle persone gliel'hanno consegnato perché sono schiavi della loro invidia. È la loro invidia che ha dettato questo comportamento. Mai riconosceranno che è la loro invidia. Hanno fatto anche il processo nel Sinedrio per dire che Gesù bestemmia. Ma Pilato in questo senso è molto più lucido, molto più scaltro, sa bene perché l'hanno consegnato.
Che tra l'altro poi anche lui vive di quel meccanismo, perché in Giovanni gli dice il popolo: se non lo liberi non sei amico di Cesare. Amico di Cesare era il senatore, che era il grado massimo, mentre lui era solo cavaliere, non amico di Cesare. E non sarebbe stato promosso
se non governava bene. Quindi stai attento, che anche tu non arrivi al top della tua carriera se non lo ammazzi. Quindi anche lui è retto dal meccanismo dell'andare avanti in questa invidia del potere. Ma vorrei un po' che si chiarisse il concetto di invidia un po', perché è fondamentale nella storia.
Sì? L'invidia è ciò che ci fa soffrire per un bene che è toccato ad un altro. E ci fa godere di questo se ne priviamo gli altri. Cioè, l'invidia, nella Bibbia da Genesi 3, poi si vede subito con Caino, Abele, eccetera, è ciò che ci fa vivere un rapporto con il bene disordinato. Cioè, il fatto che ci sia il bene non ci porta alla riconoscenza se quel bene lo fa qualcun altro. Viene in mente anche quando l'apostolo Giovanni vede che qualcuno sta compiendo il bene, va da Gesù e gli dice: ne abbiamo trovato uno che stava scacciando dei demoni, gliel'abbiamo impedito perché non è dei nostri. Vedete? Sta compiendo qualcosa di buono e invece di mettersi a ringraziare, Giovanni glielo impedisce. Cioè, non devi fare il bene.
Cioè, qui c'è sotto qualcosa di veramente diabolico e stupido, ma è una realtà così profonda che il Coelho dice che ogni abilità dell'uomo, ogni lavoro è fatto solo per il bene. Perché non mi interessa il bene. Mi interessa il mio io, cioè l'egoismo, cioè il male. E il bene mi serve come piedestallo. E per dire una cosa su qualcosa sull'invidia, supponi che io mi trovi all'inferno, cosa che è normale per sé, ma fossi contento che Dio è buono, cosa mi capiterebbe? In quell'istante sarei in paradiso. Io, che bello Dio, che bravo, sarei già in paradiso. Supponi che sono in paradiso e dico: com'è grande Dio, io così piccolo, sarei subito all'inferno. Cioè, non gioire del bene dell'altro, siccome il bene è sempre l'altro, è la relazione dell'altro, vuol dire distruggere la relazione, distruggere la vita, distruggere la gioia, tutto. Dio è relazione, anche noi siamo relazione. L'invidia è proprio l'imbecillità assoluta che azzera ogni relazione. Come l'uomo di potere non ha più nessuna relazione vera con nessuno, anche se una donna ha il potere sull'uomo, l'uomo ha il potere su una donna, è distrutta la relazione, anche tra i genitori e i figli.
Sì. No, è quello che appunto il serpente dice di Dio alla donna.
È quello che ci vuole.
Chi è Dio secondo il serpente? È quello che è invidioso, è geloso, non vuole che tu sia come lui. E poi gli dice: diventerete come lui. Come chi?
Esatto.
Come quello invidioso, geloso, eccetera.
Esatto.
Questa è la menzogna che noi seguiamo. Perché vogliamo essere come quello. Invidioso e geloso, e se abbiamo potere non vogliamo che sia a favore nostro e contro gli altri. Questa è l'immagine diabolica che viene data di Dio. E allora poi questo rapporto con Dio come padre, vissuto però così come il nostro grande nemico, si rivela subito nel rapporto col fratello, perché Caino avrà invidia di Abele e non potrà fare altro che cosa? Che ucciderlo
e diventerà re.
Per diventare lui re. Vuol dire, questa invidia, vuol dire, se viene lasciata libera, ci dette i comportamenti. Ora, la questione non è che ci sia o non ci sia. Lo stesso Signore va da Caino e gli dice: guarda che stai tranquillo, puoi dominare queste forze che senti.
Questa bestia ha cominciato.
Come dire, non spaventarti di quello che senti. L'importante è che non domini su di te, sei tu chiamato a dominare queste cose. Sei tu chiamato a diventare libero, come Gesù in questo caso, altrimenti sarai dominato come qui sono dominati i sommi sacerdoti, come sarà dominato lo stesso Pilato.
Cioè, tra l'altro poi è tipico dell'invidia, Sapienza 2,24 dice che entrò la morte nel mondo per causa dell'invidia, cioè è il principio di ogni male.
Sì. Come dire, è la forma di sapienza antagonista alla sapienza di Dio. Sono due modi di vivere. qui
o di morire.
Incarnati bene qui da Gesù e da coloro che gli stanno facendo un processo, che vogliono liberarlo.
Scusa, quei coloro sono Pietro, prima che l'abbiamo visto, il Sinedrio, sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, Pilato, la folla, Barabba, tutti. Cioè, è il male che è in tutti noi. Per questo Gesù è il capro espiatore. Un'altra cosa tipica, appunto, del potere è che le cose non vanno sempre bene neanche col potere. Allora, cosa si fa quando va male le cose? Bisogna trovare il colpevole. E chi è il colpevole? Sì. Perché se uno può nuocere molto, stai attento a toccarlo che salti tu. È sempre chi non nuoce, l'innocente. L'estraneo, lo straniero, il profugo, quello che magari è storpio, è il capo espiatore. E allora si crea la solidarietà contro lui e il male. Distruggiamo lui, abbiamo ucciso il male. Come il male di Caino è certamente suo fratello, no? Il male dei fratelli di Giuseppe è Giuseppe. E il mio peccato, diceva una donna, è che mio marito beve. Dopo averlo sentito loro, ha detto, fa ancora poco, se non la strozza.
Leggiamo gli ultimi versetti, da 11 a 15. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla, che piuttosto liberasse loro Barabba. Ora Pilato, di nuovo rispondendo, diceva loro, che dunque farò di quello che dite al re dei Giudei? Ora quelli di nuovo gridarono, crocifiggilo. Ora Pilato diceva loro, che ha fatto di male? Ora quelli, oltre misura, gridarono, crocifiggilo. Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso.
Ecco, la folla è manovrata, ma non è solo manovrata, è manovrabile. Perché la folla, allo schema mentale, esattamente considera come re il re. Invece di dire che è nudo, dice, no, quello sì che è veramente quello giusto. Cioè, bisogna stare attenti, perché il male vive solo del consenso. Cioè, come si è potuto fare il nazismo, lo stalinismo, questi immensi eccidi di persone a ingranaggio che stritolava tutto, e ancora adesso possono esistere ed esistono. Per incoscienza, anche perché abbiamo quel modello lì anche noi. Cioè, come i cristiani che vogliono il potere per gestirlo loro, è terribile. Lo fanno peggio degli altri, nel senso che hanno la giustificazione, in nome di Dio. Così si può bestemmiare anche Dio, finalmente. Cioè, capite? E invece il potere che ha la parola di demistificare il male sta dentro di noi, in questa folla, in quale ci siamo tutti, in Barabba, in Pietro, i sacerdoti, gli scrivi, i farisei, tutti. E c'è il giusto che ci mostra che c'è un'altra cosa da fare. Qui Gesù davvero è l'unico re che ci libera tutti. E tutti gridiamo crocifiggilo. Cosa ne fa la gente di un re così?
Ed è anche interessante che di fronte alle domande di Pilato non si risponda. Quando per esempio chiede che cosa ha fatto di male? Devo dire, dove si cerca una spiegazione, una motivazione, no, crocifiggilo. Questo è proprio tipico, quando si diceva prima del serpente, questa è una reazione tipica di chi non è libero, di chi non si governa neanche, perché non rispondo argomentando. Ho deciso, provo invidia su quello, bene, lo devo far fuori, come Caino con Abele. Io penso che eliminando l'altra persona io possa avere vita.
Sì, perché non è il mio modello è un altro.
E diventa tanto più insopportabile quanto più agisce bene, capito? Non c'è un'argomentazione, perché altrimenti dovrebbero dire perché non ha fatto nulla di male. Proprio per questo lo vogliamo eliminare. Con quelli che hanno fatto male, come Barabba, lo vogliamo libero, perché con lui possiamo star bene, ha la stessa logica nostra.
Ma questo, paradossalmente, invece che accogliere Gesù come uno che mi dà vita, prendete e mangiate, penso che quello sia per me una condanna. Si ribalta con Pilato che cerca ancora di pensare di essere lui a liberare Gesù, di poterlo liberare, e che si ritrova alla fine giocato lui stesso. Lui che pensa di poter dare la libertà a Gesù è quello che si trova imprigionato dalla folla. Paradossale, si mantengono questi, eh? Chi ha il potere e chi appunto lo riconosce.
E c'è anche una sottile ironia molto grossa, cioè chi ha il potere non riesce a fare neanche il bene che vuole ed è costretto a fare il male che non vuole, anche se non lo vuole. Pilato vuol salvare Gesù e non ci riesce. E sì che è l'Onnipotente, rappresenta il divino Cesare Augusto, salvatore, benefattore dell'umanità. Quindi il gioco nefasto del potere che si alimenta tra la folla e il potente.
Mentre quando Erode fa uccidere il Battista, che voleva liberarlo, ma a causa del giuramento dei commensali fa quello che non voleva fare.
Ed è il re.
Il re che si trova dominato da altri. C'è una logica che si impone a tutti.
Il potere è il più schiavo di tutti. Se sgarra una mossa del potere crolla tutto. Perché qui non può sbagliare. Per questo Gesù davvero scardina in radice il dominio dell'uomo sull'uomo e il dominio di Dio sull'uomo, perché Dio è servo, Dio è amore, ed sono queste cose elementari che dobbiamo capire. Ed è bello che dopo il processo religioso c'è quello politico, perché davvero c'è un altro modo di far politica, cioè di stabilire le nostre relazioni personali, comunitarie, sociali, anche politiche, proprio su questo nuovo schema, che sarebbero poi, lentamente sono anche passati, grazie a Dio, sarebbero poi i diritti umani, partendo dall'ultimo, che non erano, che erano totalmente ignoti in tutte le culture del mondo, anche in quella greco-romana, e vengono da questo filone, quindi qualcosa è passato, ma siamo ancora molto lontani.
Mi viene anche in mente che mentre Pilato sa riconoscere che gliel'hanno consegnato per invidia, poi si dice Pilato volendo soddisfare la folla. Queste sono le dinamiche, di cui qualcuno fa le spese. Non è che siano innocue le dinamiche, è innocente chi fa le spese.
È lo stesso di Erode, proprio il gioco, sì.
Ci fermiamo qui.
Ecco, liberò loro Barabba. Il risultato, e qui è una cosa bella, una piccola considerazione che poi verrà fuori ulteriormente, che il risultato di tutto il male che facciamo, dato che c'è il giusto che non risponde al male col male, cosa capita? Che chi fa il male è libero. Barabba non ha capito perché né per come, però è libero. Quando capirà, capirà che c'è uno che ha fatto un altro gioco, che ha liberato lui, e lui è il primo salvato, anche se non lo sa. E rappresenta tutta l'umanità che non lo sa, ma già tutta è salvata, e c'è uno che ha già pagato per tutti. E ci dice, per favore, smettetele di vivere così, vivete da figli e da fratelli, non in questo meccanismo diabolico e stupido. E allora è la grazia pasquale questa, no? Battesimale. Consegnò Gesù dopo averlo flagellato per essere crocifisso. Con l'ultima consegna, la flagellazione e la croce. E adesso è qui, e Gesù da questo grido crocifiggilo, crocifiggilo, è acclamato re. E poi Pilato che vidima è il decreto che lo è, e poi sarà intronizzato sulla croce.
Ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e condividere ciò che più ci ha colpito.
Sentiamo cosa così ha suscitato in noi questo testo. Per aiutarvi a capire questo testo vorrei aggiungere una cosa, no? Che Paolo dice che Cristo è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. Ora, la prima persona che sa che Cristo è morto per lui, chi è? Barabba. Io delinquente sono salvo perché lui innocente si vede la faccia proprio da innocuo. Muore per me, è il primo cristiano, dice, è morto per me. Mi ha dato la vita. Per questo Barabba è il punto di identificazione di tutti noi che non conosciamo più il padre, quindi neanche i fratelli, e viviamo in questa logica. Quando so che il figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me perché ha lo stesso amore del padre, allora io divento figlio del padre e allora fratello di tutti, grazie a questo scambio. Per cui in Barabba c'è proprio lo scambio che ti dà salvezza.
Io penso quando leggendo questo brano probabilmente il brano della vita, quando viene portata davanti a Dio, no? Dio è il processo che viene da lei e Dio la salva, mentre lì Dio portato davanti all'uomo viene condannato in pratica. La donna che è colpevole perché colpa in flagrante, quindi cioè, decisamente colpevole, e tutti la vogliono lapidare e Dio salva il colpevole.
Sai che capitolo è di Giovanni? 8. Sai come termina il capitolo 8? Raccolgono le pietre per lapidare Gesù.
Cioè, c'è questo scambio, no?
È lo stesso.
Viene già lasciato libero il colpevole lì.
E poi qualcuno paga.
E qualcuno paga.
Subito dopo.
Cioè, è come un'anticipazione a questo processo, non fatto al contrario. Un processo fatto a Dio è un processo fatto a Dio, è un processo dell'uomo davanti a Dio e Dio lo sa.
Capitolo comincia che vogliono lapidarle e termina raccolsero pietre per scagliarle contro Gesù.
Cioè quello che noi facciamo Dio è ucciderlo in pratica, ma quello che Dio fa con noi ci salva.
Ma con la sua morte è non a buon mercato.
No, poteva liberarci anche senza la sua morte.
No, non poteva perché noi lo uccidiamo.
Esatto, non ce la facciamo proprio. Non la vogliamo questa logica.
Tra l'altro il capitolo 8 parla tutto del vostro padre, che è il padre della menzogna omicida fin dal principio, quello di Barabba, cioè figli di nessuno, di sentirci perduti, non amati.
A me ha colpito molto il discorso del rapporto tra il potere e il consenso che si alimenta in questa spirale. Allora mi veniva da pensare al rapporto che in realtà fino all'entrata di un paio di Gerusalemme Gesù ha voluto quelle porte del troviamo il tempo, il discorso della montagna, fino all'entrata di un paio di Gerusalemme. E adesso capire se è la folla che diciamo si stacca da Gesù perché non lo riconosce più, o è lui che interrompe questo circolo vizioso e per cui diciamo la folla poi gli si ritorce contro, nel senso che viene banalmente da pensare, ma quelli che lo osannavano all'ingresso di Gerusalemme, dopo dove vanno a finire?
Qui.
È possibile che sono gli stessi.
Anche Pietro è tra questi, sì. Lo osannano perché pensavano un Messia potente, con tutto quel che fa, chissà cosa ci fa adesso. E invece no, chissà cosa gli facciamo adesso. Difatti i miracoli lui non voleva farli, e i miracoli erano segno non di potere, ma di compassione, cioè della croce, che è quello il vero miracolo. Cioè, come noi fino a quando pensiamo che Dio ci dia le cose che vogliamo noi e ci va bene. Quando ci vuol dare qualcosa di molto più bello, che farci cambiare lo schema mentale e darci la vita e di vivere una vita libera, diciamo no, ti sbagli, sappiamo noi cosa è bene. ce lo dicono anche i nostri capi, sono i sacerdoti, i scribi, anziani, Pilato, Ponzio, Erode, Cesare.
Questa è una fatica di pensare proprio che il male si possa vincere solo con il bene, e quando ci si trova davanti al male, specie quando tocca a noi mani, quando tocca delle persone che vediamo deboli, quella è la mia debolezza, appunto. Io vorrei invocare un Dio che vedo come una giustizia distributiva, e questo è il debolezza. Di non riuscire a staccare da quell'idea classica e rendermi invece conto che quella era un'occasione per fare
tutto. Se ci volesse retribuire, guarda, saremmo tutti retribuiti, messi in croce. Scendi dalla croce, salva te stessa, ci metterebbe su tutti allora. E veramente c'è un altro gioco da fare molto più bello tra noi, non così tra voi. Adesso è solo lui, ma di mano in mano può diventarlo chiunque. Allora divento uomo libero.
Veramente è giusto proprio questo, nel momento in cui lui è prigioniero, no? Dimostra come l'uomo può essere completamente libero. No? Mi venivano in mente anche altri libri che tu a volte citi così, no? E quando uno ha perso completamente la propria libertà e si trova nelle carceri della Lubianca all'epoca, no? Scoprivo in realtà di essere davvero un uomo libero, e poteva pensare. Il problema è quando sei fuori, quando, no? Cerchi di schivarle le carceri e allora cominci ad assecondare, sai che non è la verità, ma la paura di perdere la tua libertà, in realtà l'hai già persa, no? Ti fa fare delle cose rimprovevoli che magari non conosci anche.
Ma io credo che le vere carceri oggi sono i mezzi di comunicazione che imprigionano la mente, sì. Che viviamo di ciò che conosciamo. Una volta c'era solo un serpente lì e era lui, adesso ti entra da tutte le parti, che viaggia con le cose. La verità ci fa liberi. E tra l'altro è bello, no? Che è l'unico libero e tutti gli altri sono schiavi. Interessanti, i potenti sono schiavi della folla, la folla dei potenti. Barabba è uno della folla che vorrebbe diventare potente, non ci è riuscito, ma quello sì, almeno è la possibilità offerta a tutti illusoria del modello. Fino a quando non cambiamo modello proprio di testa, è un fatto culturale davvero la fede. Cioè di cambiare il tipo.
E che alla fine si considerano sempre vincenti questi qua,
no? Sono poveri scemi. Sono poveri scemi perdenti. Il primo perdente è chi ha il potere, non ha più una relazione vera, poverino. Chi lo ama? Nessuno. Tutti lo invidiano, lo detestano, lo adulano, lo prendono in giro o lo sfottano, si prostrano per avere dei vantaggi, ma è amore questo. È disumana la vita così. Cioè non è più persona, è maschera. E guardate che tutto il male nella storia si fa sempre con questo meccanismo del consenso, del modello, che ci si rimanda l'un l'altro e nessuno è responsabile. Questo è grave. Nessuno è capace di rispondere. Tutto il male si consuma sempre nell'incoscienza.
Però anche che avete parlato di Caino e Abele, cioè, poi io non l'ho letta, non la conosco bene, però cioè lì sembra che quello amato è Abele e l'altro, però è così che si trama, cioè sembra che comunque ce n'è uno il prediletto scelto, cioè non, a me non è passato un messaggio che li amava tutti e due allo stesso modo, cioè uno che
così
non si
sentiamo... Caina, sì. Abbiamo dentro l'immagine del serpente, vedi? Nel momento in cui noi pensiamo, in quel caso per esempio, il Signore ama uno e non ama l'altro, il serpente ha già fatto la partita dentro di noi, perché abbiamo dentro la figura di un Dio, a immagine e somiglianza di quello che il serpente presenta. Perché pensiamo che Dio sia così, che faccia le preferenze, che sia invidioso dell'uno e... niente di tutto questo.
No, dice uno che gli piace di più e altri
lui come vedete, e questo non ci fa problema. Non ci fa problema un Dio così,
certo. Sì, sì, però un po' lo prendi anche come assodato, cioè visto che è Dio, vabbè, così, cioè mi devo solo sperare di essere l'altro, non lo so, cioè è un'immagine comunque talmente che è preconfezionata che uno si ciuccia dall'inizio, non so, nel senso che leggendo qua frase per frase che uno inizia a capire, no, aspetta, Dio ci ama tutti, indipendentemente dai nostri meriti, dal fatto che siamo, che ci impegniamo, anzi, però almeno quello che io mi è sempre passato come immagine di Dio, che ha a che fare comunque il suo amore.
Perché Dio gradì quello di Don e di Abele, no? E non quello di Caino.
Cosa che? Non ho capito.
Che Dio gradì il dono di Abele e non quello di Caino. Ma come mai? E quello, così pensava Caino. Lui è privilegiato, in realtà il privilegiato è Caino.
Sì, che, poi fonda
che è il più forte, città, che fonda le città.
Quello sta protetto fino a...
E della cultura già superiore, perché lui è agricoltore e l'altro è pastore. Quindi è sempre l'altro che... è la colpa, se a me non mi va bene una cosa è da far fuori l'altro. È alla fine la colpa di Dio, forse, che ha fatto l'altro, ma basta eliminarlo.
Come fratello maggiore che non accetta fratello minore.
Sì.
Cioè il problema è che siamo tutti figli di Dio.
Esatto.
Il problema è quanto uno si sente figlio di Dio. Chi si è sentito figlio di Dio più di Gesù? No.
Ma sai anche il bello? Che il Vangelo vuole azzerare tutti per arrivare a Barabba. È morto per me, o il centurione che lo ammazza, ma quello è Dio, proprio il centurione, cioè, in modo che io capisca che è proprio per me che muore, e allora sono io, capisco di essere amato infinitamente, l'altro pure, allora Dio veramente è tutto in tutti, che è ciò per cui siamo stati creati. Ma ed è bello il processo di identificazione, perché qui sono tutti convocati insieme, no? Consiglio, sacerdoti, anziani, scribi, sinedrio, folla, Barabba. Pietro già si identifica ancora con questi perché non lo vuole, ha fatto la prima parte. Cioè tutti. Dà la vita per tutti, ma non per tutti, per uno, per ciascuno. Per tutti quelli che lo rifiutano. Cioè per noi, perché tutti abbiamo lo stesso modello sbagliato di uomo, di Dio. E poi se notate, sono pagine potentissime per leggere il meccanismo che regge tutte le nostre relazioni, dall'alto al basso. Fermiamo qui, chiedendo proprio al Signore di farci crescere nella libertà dei Suoi figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.